Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso, continuate a seguirlo, mentre il treno va.
Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti.
Provate a immaginarvi di stare nello scompartimento di un treno e un signore di fronte a voi suona un tamburo. Un signore normalmente vestito, che si presenta come una persona assolutamente nella media, assolutamente tipico, ma con un tamburo che batte uno strano ritmo. Ho contato 4 colpi ogni secondo. Beh, qualcosa mi è sembrato di ricordare. Costui suona un tamburo sciamanico e sta in qualche maniera propiziando un'uscita dal mondo. E quindi non mi è mai capitato di viaggiare con uno sciamano e non posso che domandargli com'è nata questa sua vocazione, passione, predestinazione, superpotere, insomma, qual è stata la scintilla da cui è iniziato tutto.
Allora, la scintilla è stata questa, che io praticamente, essendo anche master Reiki, praticando Reiki, questa pratica olistica in cui si appoggia le mani per creare il calore.
Cos'è, una specie, diciamo, di sistema per guarire?
Sì, una sorta di guarigione.
La pranoterapia ha a che fare con quello?
Similare alla pranoterapia, in realtà a logiche diverse, però utilizza sempre le mani.
E io cioè lei applica le mani, diciamo, si sprigiona un calore che
calore
è terapeutico.
Esatto, beneficio alla persona.
Ma questo come l'ha scoperto? Che non è che uno si sveglia la mattina e dice ho le mani che emanano calore.
In realtà è stato durante una fiera olistica in cui c'erano varie presentazioni di queste pratiche olistiche e ho trovato una persona che mi lesse attraverso l'aura soma, che è praticamente una sorta di lettura dei tarocchi, che invece di usare le carte utilizza i colori e i profumi. E mi ha detto: guarda, secondo me tu hai
il potere.
Potere di guarigione. Io non sapevo neanche cosa.
Cos'è, una specie di superpotere, nel senso uno.
sì, esatto.
Beh, però anche i pranoterapeuti dicono la stessa cosa, che hanno questa cosa che imponendo le mani, cioè, non tutti, sennò chiunque non ci sarebbe più dottore.
In realtà l'abbiamo tutti, solo che ci sono delle pratiche da fare in cui uno pulisce il suo canale e diventa un buon canale per trasmettere questo.
Ecco, però vede, è necessario un passo ancora indietro, perché lei, se andava alla fiera olistica, già aveva avuto, diciamo, un'esperienza con un mondo di questo tipo. E voglio proprio sapere il primo passo per cui una persona strutturata in maniera occidentale tradizionale, immagino una famiglia tranquilla nella media, con un'educazione tranquilla nella media, decide di buttare l'occhio in un mondo che non è quello convenzionale.
Allora, andando indietro, forse la prima cosa è che io avevo una parente, la cugina di mia madre, che era una chiromante.
Ah, ecco, vedi, allora c'è una cosa.
E forse
famiglia.
L'origine, esatto, l'origine di tutti i mali è stata.
No, ma quindi lei, diciamo, era il nipote confidente di questa zia chiromante.
Ma io in realtà non l'ho mai conosciuta.
Ah, quindi è una cosa che ha saputo dopo.
Raccontata dai miei parenti, da mia madre, parlavano di questa persona che io ho sempre avuto la curiosità di conoscere. E per un motivo o per l'altro, poi era una persona molto anziana, quindi io ero molto piccolo, ero giovane, un bambino.
Quindi era la zia chiromante, sapeva?
Sì, è una sorta di zia di secondo grado, diciamo, sì, possiamo anche dire una zia.
E come ne parlavano in famiglia? Una persona strana?
Una persona strana, che però ci prendeva nelle sue cose, nelle sue divinazioni, nelle sue pratiche, aiutava tantissimo le persone, e da un lato c'era una grande ammirazione e dall'altro era temuta, tra virgolette, perché era una cosa strana.
E i parenti ricorrevano a lei quando avevano un bisogno particolare, andavano dalla zia chiromante o ne parlavano
allora,
soltanto?
Da parte mia famiglia ne parlavano solo. Invece in realtà i miei zii hanno spesso usufruito di questa...
Avendone vantaggio?
Ma loro dicono, sostengono di sì.
E lei non gli è mai venuto in mente andare a vedere la zia chiromante?
Strano. Io insistevo, però c'erano i miei genitori...
Non volevano?
Non volevano.
E quindi negandogli e chiudendogli questa strada gli hanno fatto venire voglia di seguirla alla fine.
Esattamente.
Come sempre accade.
Anche se è una cosa completamente diversa rispetto alla parte della chiromanzia, però si mi ha avvicinato un po' a questo mondo.
Beh, è uscire un po' dal seminato di quella che è l'evidenza scientifica, la medicina tradizionale.
Sì.
È entrare. E come ha cominciato? Ha letto libri, ha studiato, si è accostato?
In realtà io, proprio per la paura di farmi influenzare, io il primo approccio allo sciamanesimo, un seminario di 2 giorni, io non ho letto nulla prima. Sono andato là proprio come una tavola bianca. Come dire, ma vediamo cosa accade, non voglio farmi influenzare da niente.
E dov'era questo seminario? Nella sua città?
Era a Verona. A Verona, a Villa Bartolomeo.
E cosa ha visto in un annuncio? Cioè, seminario per conoscere lo sciamanesimo?
Casualmente, navigando un po' in internet, che era un po' che stavo cercando di approfondire la cosa, è arrivato fuori, per chi non crede al caso, è capitato proprio puntino, questo proprio in internet è stato, diciamo, sono già passati 8-9 anni, ho partecipato a questo seminario.
E che gente c'era a questo seminario? Gli altri chi erano?
Era gente di tutta gente di ogni tipo, dall'avvocato allo psicologo. Ecco, la cosa che mi ha fatto specie è che era gente tutta con una certa cultura. Una cultura molto molto alta.
Cioè, non erano ignoranti che andavano a cercare la maniera di diventare stregoni?
A prescindere che lì era proprio un primo approccio, quindi non c'era gente che così per curiosità ma era gente che voleva approfondire l'argomento.
Quindi era un momento solo culturale, non di pratica?
Sì, no, assolutamente.
Spiegavano pratico. Questo fenomeno?
No,
che...
no, assolutamente pratico.
Ah sì?
Sì, i seminari di sciamanesimo o sono conferenze, che però i seminari di sciamanesimo sono tutti esperienziali. I'm a dreamer, I dream a lot. I go upstairs in dark, ease my case, yeah. I dream. I'm a dreamer and I dream of you. Thank you.
Si avvertono i signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto.
Il treno va.
I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it.
Come faccio a capire? Lo sciamano è giustificato dalla cultura in cui si produce? Il territorio in cui si produce, le caratteristiche. Esatto, infatti, come si fa a Verona a diventare sciamani fuori dal contesto? È una domanda che faccio banale.
No, è una domanda lecita e meravigliosa, perché io adesso sono anche docente di sciamanesimo, quindi lo spiego, lo sciamanesimo. Ed è uno dei miei punti più importanti da far capire alle persone, e anche diciamo che è uno dei più difficili. Nel senso che noi occidentali non possiamo pretendere di fare sciamanesimo come sciamani.
Ma questo è chiaro, è fuori da contesto, non c'è un'iniziazione, non c'è una trasmissione, come si fa?
Esattamente. Quindi l'unica cosa che possiamo fare per non scimmiottarli è semplicemente prendere ispirazione. Prendere ispirazione da quello che fanno, magari da alcune parti della cultura che si avvicinano alla nostra, come il rapporto con la natura, come il fatto, per esempio, della concezione della scuola nativa, in cui la scuola nativa non si giudica a chi insegna. Si pensa che nella scuola nativa tutti abbiano un grado di apprendimento diverso.
Mi corregga se dico una stupidaggine, io vengo dalla campagna, ma anche... Sì. Nella nostra cultura, le nostre latitudini, nella nostra tradizione rurale, non li chiamavano sciamani, ma in ogni campagna c'era una persona, lo chiamavano in varie maniere, che comunque aveva un contatto particolare con la natura, un po' misterioso, a cui si ricorreva, non proprio quello che oggi è il santone, perché è mediatizzato questo termine, ma una persona comunque faceva delle pratiche che gli altri non facevano, era vista come sua zia chiromante, con un po' di sospetto, con un po' di paura, ma uno che sapeva le cose, almeno così si diceva. Quando un animale c'aveva la coda intrecciata interveniva lui, e quando c'aveva il torcibudello, la mucca, interveniva prima del veterinario, chiamavano lui, quando il raccolto non andava bene chiamavano lui. È qualcosa che assomiglia comunque allo stesso rapporto che ha lo sciamano in culture distanti dalla nostra, o dico una stupidaggine?
No, anzi, infatti era la seconda parte del mio percorso, perché queste cose che abbiamo in comune in realtà noi ce le abbiamo già. Già i nostri anziani utilizzavano, per esempio da nostre parti, io sono qua di Modena, il fatto di segnare, sono gli anziani che segnavano, facevano questi simboli in determinati punti del corpo per far guarire, senza andare a pensare quello che abbiamo avuto tutta la tradizione celtica, anche lo sciamanesimo celtico, molto molto dentro di noi. A livello anche culturale, senza contare tutta la cultura legata alla cultura greco e romana. Gli stessi messapi del Salento avevano pratiche sciamaniche. Quindi,
ma infatti nel Salento c'è tutta una tradizione, c'è un paese, lo dicono che è il paese delle streghe, che poi alla fine è sempre la lettura tradizionale che data alle persone che avevano questi contatti con la natura, e comunque maneggiavano qualcosa di diabolico nella migliore delle ipotesi, capito?
E... il Salento lo conosco benissimo perché sono stati tanti anni, e è una cosa paradossale che in Salento ci sono numerosi dolmen e menhir che vengono a studiarli dall'Inghilterra, che loro sono Stonehenge, e noi italiani a malapena sappiamo che ci sono dei dolmen e dei menhir in Salento.
Quindi era la conoscenza di una particolare geografia non leggibile in termini convenzionali, che comunque attraversa il territorio. Poi oggi viene spiegato queste cose con la fisica quantistica magari, però esatto. Più o meno era questo.
Sì, esattamente.
Ma lei però su che basi si è formato? Per capire, lei ha studiato gli sciamani, non so, della Latino America, per capire queste situazioni locali, ha girato il mondo. Si ricorda il periodo che andava di moda in tutta Europa, Castaneda, questo antropologo che aveva incontrato lo stregone del New Mexico, gli faceva fare i viaggi col peyote, Don Juan, i viaggi col peyote, era una grande moda fricchettona. Ecco, cosa lei invece seriamente ha studiato di questo filone?
Allora, io di questo filone in realtà ho fatto 2 anni di percorso attraverso questa centro studi sciamanici a Villa Bartolomeo, che è praticamente uno sciamanesimo transculturale, quindi tocca tutti i tipi di sciamanesimo senza concentrarsi su uno unico, perché comunque dà una cultura generale.
Ma cerca il punto comune, ecco, diciamo, il denominatore comune.
Sì, è un antropologo, Harner, Michael Harner, che ha trovato punti comuni tra vari tipi di fare sciamanesimo in tutto il mondo. Ha visto che ci sono numerosi punti comuni e quindi in qualche modo anche adattabile a una cultura occidentale. Poi in questo mio percorso ho avuto la fortuna di incontrare degli sciamani che, fino a non ho viaggiato per andare a incontrare, sono venuti loro in Italia a incontrare me.
E qual è quello che più l'ha sconvolta? La prima volta che ha avuto il contatto con qualcosa che capiva che non era descrivibile in termini razionali?
Beh, durante il percorso mi sono capitate numerose esperienze, perché anche semplicemente il primo seminario che ho fatto in cui si è sperimentato il viaggio sciamanico, io mi sono trovato direttamente in un mondo non ordinario, avere questa visione.
Ma vi hanno dato sostanze? Perché in un giorno uscire...
No, assolutamente no. No, infatti è questa la cosa bella dello sciamanesimo che pochi conoscono, che in realtà il ritmo del tamburo...
Ah, con il tamburo sciamanico, sì.
Tamburo sciamanico, circa 4 colpi al minuto, che è un ritmo continuo che porta, è stato anche tra l'altro studiato, su queste frequenze teta, che vengono chiamate classiche frequenze teta, che per farli capire bene è quando uno sta per addormentarsi, no? Che è quel momento in cui tutti i pensieri stanno scivolando via e incominci magari a vedere già qualcosa. Ecco, diciamo che...
Quindi lei è entrato in uno stato estatico al suono del tamburo sciamanico, una cosa...
Esatto, senza sapere neanche quasi cosa fosse.
Ma quindi... inizia un viaggio senza sapere dove va, cioè, è come prendersi una bella brecatura e starsene un po' con la testa fuori.
In realtà non è esattamente così. Nello sciamanesimo, lo sciamanesimo è estremamente pratico. Quando si fanno questi viaggi sciamanici, c'è sempre un intento prima con cui si parte. Si vuole sempre ottenere qualcosa, o una risposta, o comunque c'è sempre un intento verso qualcosa. Per esempio, il primo viaggio sciamanico che ho fatto era di incontrare il mio animale di potere.
È come Don Juan, è la stessa cosa. Quando Castaneda lo incontra, dice: adesso si incontra questo animale, non mi ricordo che cosa era, un coyote, non mi ricordo bene. Però l'animale di potere è la prima cosa da trovare.
Quindi... è la prima cosa da fare. Perché...
E che animale ha incontrato lei?
Io in realtà è stato un po' goliardica la cosa, perché ho trovato una volpe e... in questo mio viaggio mi ha preso in giro tutto il tempo, ha giocato con me.
Come il piccolo principe, una cosa del genere.
È stata una cosa che lì per lì non ho capito, poi ho capito poi anni dopo il compito di questa volpe qual era, che in realtà non era il mio animale di potere, ma ero uno degli alleati, come si dice nello sciamanesimo. Praticamente è quell'animale che quando faccio dei viaggi sciamanici un po' pesanti, un po' difficili, è quello che arriva alla fine, gioca con me e stempera l'animo e mi alleggerisce tutto, così quando termino il viaggio sciamanico mi fa sentire più leggero.
Quindi è rimasta la volpe il suo animale, o ne ha trovati altri poi?
No, in realtà il mio animale è la fenice.
La fenice?
Sì, ho trovato una fenice.
Sì. Sì, ma è un animale mitico, mitologico.
Esatto, sì, perché nello sciamanesimo ci sono anche animali.
E prende fuoco e poi rinasce dalle ceneri.
Esattamente.
Vabbè, è un po' difficile da gestire, ogni tanto prende fuoco.
Sì, diciamo che anche a livello...
No, lo dico perché l'ho vista su Harry Potter, non so se 4 o 5, c'è questa fenice che ogni tanto prendeva fuoco e poi rinasceva subito il pulcino della fenice.
Sì, diciamo che è impegnativo come animale di potere, però è quello che in qualche modo mi accompagna, è quello che... quando faccio queste meditazioni.
Quindi lei ormai è sciamano a tutti gli effetti, riconosciuto.
Ma ecco, c'è un'altra cosa nello sciamanesimo. Nello sciamanesimo è importantissimo l'umiltà, cioè nel senso che è molto difficile sentire uno sciamano che dice io sono uno sciamano.
E no, stanno sempre nascosti di solito.
Devi sempre, no, sono gli altri che in qualche modo riconoscono che tu fai delle cose, dei fatti da sciamano. E quindi è molto difficile che uno sciamano dica io sono sciamano. In realtà non dico questo perché dico che io sono sciamano, io pratico sciamanesimo.
Però mi citi un fatto da sciamano, ecco, che fa lo sciamano nel suo quotidiano, un'azione sciamanica che fa nel suo quotidiano.
Allora, posso citare una cosa che mi ha detto uno sciamano della Groenlandia che si chiama Angangak, e lui dice che al mondo ci sono poche cerimonie e troppi rituali. Il rituale è quello che uno fa in esecuzione automatica, magari quelle preghiere che uno fa perché hanno detto che devi dire quella preghiera, ma in realtà non la sente. La cerimonia in realtà è qualcosa che tu devi avere consapevolezza. Break the water, make a ripple once in a while, wake it's morning, we've been sleeping for a while, now forget what you wrote, that you're tired, time's getting on, so lay down your load, you're fine, I'm yours and you're mine, you're fine, I'm yours and you're mine. Stranger, I sense danger that won't show. Who holds the hand that holds a gun? You might never know. But when the note lingers, sending shivers down my spine, I feel in my fingers that I'm one with something divine. It's divine. I didn't drink a drop in weeks. All the waiting's only made it sweet. I tried not to freeze you before you thaw. Try not to burn you, wait some more. When you ask what's coming, you've already chosen.
Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco.
Il treno va.
Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio.
Mentre ascoltavo questa musica di accompagnamento mi ero assopito, ma a portarmi fuori dalla dimensione umana è il tamburo sciamanico di Massimo Bertelli, maestro di sciamanesimo, che in maniera casuale e forse non casuale ho incontrato nel corso del mio viaggio. Ma lei deve portarsi sempre dietro degli oggetti sciamanici, tipo il tamburo, adesso non so quali sono gli altri oggetti,
sì,
il coltello, non so quali sono gli attrezzi sciamanici.
No, beh, l'attrezzo principale è il tamburo.
Il tamburo,
sì, è il primo strumento musicale dell'uomo perché...
Scusi la domanda, può sembrarle irriverente, ma è sincera. Ma portare il suono registrato nello smartphone come fosse un file non fa la stessa cosa?
Ma
non le dico, perché invece portarsi un tamburo dietro, uno si registra il suono, quattro battiti al minuto e poi...
Sì, beh, c'è gente che lo utilizza perché non tutti possono comprarsi un tamburo, magari qualcuno no, ha all'appartamento e quindi non è che possa suonare il tamburo.
No, tenere in cuffia, certo.
Sì, però l'effetto del tamburo è altra cosa, c'è la sacralità della pelle dell'animale che solo quello dà...
E da dove si compra un tamburo sciamanico autentico?
Viene ci sono diversi costruttori di tamburi sciamanici, tra l'altro c'è un ragazzo che conosco di Milano, che si chiama Alessandro, che costruisce tamburi sciamanici e fa proprio un rituale. Le pelli sono pelli di animali morti in modo naturale.
Certo, perché l'animale è importante.
Sì, perché l'energia, secondo lo sciamanesimo, l'energia della pelle si porta dietro quello che è stato l'animale, quindi la vita dell'animale. Quindi si è avuto una morte.
Lo sai che ho sentito la musica sciamanica fatta con flauti, penso dell'area sempre dell'Himalaya, flauti fatti con tibie umane. È una cosa molto particolare, sono dei flauti fatti con tibie umane che tanto sono morti, quindi ci fanno il flauto e lo suonano. Quindi è una parte, diciamo,
morti in modo naturale.
Ah, no, questo non so dirglielo, sinceramente non lo so. So che c'ho questa musica registrata, da qualche parte la devo trovare, che è un flauto, sembra un flauto normale, che alla fine è un tubo con dei buchi e suona, però è una tibia umana.
Il flauto anche a livello sciamanico è molto utilizzato, perché sono due strumenti, il cuore e il tamburo, quindi il ritmo del cuore. Il flauto invece è l'alito, il fiato.
Ma lei c'ha anche il flauto o no? Solo il tamburo?
Sì, ho anche il flauto.
Però un flauto, diciamo, classico, pure sciamanico.
No, flauto sciamanico con 5 buchi.
Ma è fatto con un normale canna o legno oppure qualche...
Sì, normale legno. Sì.
Poi quali altri sono? Un rituale tipo, cioè senza rivelarmi cose che non devo sapere, ma un rito sciamanico finalizzato a cosa? Ecco, faccio un esempio.
Ma ci sono vari tipi di cerimonie, rituali. Ecco, secondo lo sciamanesimo, nella nostra vita ci capita che noi perdiamo dei pezzi energetici che vengono chiamati anche anima, però non parliamo dell'anima cattolica, ma parliamo pezzi proprio energetici. Quando noi subiamo una brutta malattia o capita a volte che sentiamo proprio che ci sono dei vuoti energetici dentro di noi, è come se pezzettini di noi andassero a spasso.
Infatti vendono un sacco di integratori, perché con questo sistema dicono piglia l'integratore e stai meglio, ma non è la via sciamanica.
No, assolutamente no. E allora una di queste cerimonie è quella di andare a recuperare questi pezzi energetici. Si fanno delle cerimonie per riprendere dei pezzi energetici che sono nostri, che sono purtroppo sono staccati. Per...
E il finale si sta meglio fisicamente, ecco, questo alla fine.
Beh, sì,
è una cura, quindi.
Si lavora sempre a livello spirituale. Però secondo lo sciamanesimo, se tu lavori nel mondo spirituale, quindi crei armonia a livello spirituale, crei anche armonia all'interno della persona e quindi la guarigione spirituale si ripercuote in una guarigione,
ecco, una guarigione. Per quello che ho leggiucchiato in anni giovanili, mi ricordo che lo sciamano comunque è in contatto, in qualche maniera in rapporto con alcune entità, non so adesso come classificarle, che non mi sono, comunque sono delle entità, sono delle essenze che hanno una loro autonomia preposte ad alcune funzioni e sono molto legate al territorio, per questa è la cosa che dico prima, ogni albero, ogni pianta, ogni animale, ogni ruscello c'ha la sua maniera di rapportarci. Sì. Lei che è uno sciamano, diciamo, sincretico di tutti, a quale tipo di entità si rapporta quando opera nel nostro territorio?
Allora, in realtà, secondo lo sciamanesimo, noi abbiamo questo animale di potere che ci segue sempre, indipendentemente da dove siamo. Però ci sono gli spiriti della natura e gli spiriti del luogo che in ogni luogo dove andiamo sono presenti.
Poi cambiano da posto, cioè
sì, assolutamente
lo
sì,
spirito del Tibet non è quello dell'India, non è quello del Giappone, non è quello del Perù o non è quello di Frascati.
Esatto, facciamo diciamo lo spirito del ecco,
cioè nel modenese, nel modenese dove sta lei, che spiriti ci sono?
In ogni luogo ci sono gli spiriti, quindi se si va in mezzo alla natura gli spiriti sono estremamente più potenti. È chiaro che ci sono anche spiriti del luogo che magari sono un attimo, diciamo, non equilibrati. Mi spiego, lo spirito del luogo, adesso esagero, del Mauthausen, campo di concentramento, certo, ovviamente è uno spirito del luogo arrabbiato. È arrabbiato per l'energia che noi umani abbiamo dato al suo interno.
Quindi c'è stata una sofferenza indicibile di tanti esseri umani, quindi è chiaro
esattamente.
Che
quindi si percepisce,
non si sta bene
quando,
certo,
quando si entra dentro, e l'emanazione di questa energia ha contaminato lo spirito e il luogo, e quindi ogni volta che noi facciamo delle cerimonie, delle pratiche, noi dobbiamo connetterci con lo spirito del luogo, e lo spirito del luogo, e chiedere il permesso di fare determinate cose.
Beh, io penso dalle vostre parti ci saranno, che ne so, gli spiriti, tutti i maiali che vengono ogni giorno trasformati in salami, mortadelle, salsicce, cose del genere, perché l'area modenese ha una caratteristica, sempre quell'odore, l'odore di porcili, si sa che è il posto dove si lavora il maiale, la gloria del maiale, ma anche
diciamo che siamo poco vegani da queste parti, in effetti.
Ma questo qua incide, diciamo, nel genius loci, nello spirito del posto.
Sì, la sua influenza ce l'ha, è inevitabile, ma è chiaro che viene poi controbilanciato anche in tutte quelle cose positive che ci sono anche all'interno. Diciamo che non c'è energia positiva o energia negativa, c'è energia gestita bene o energia gestita male. Quindi le due energie si bilanciano, e quindi quello che deve fare uno sciamano che pratica sciamanesimo, creare armonia tra queste energie, che sia una questione personale, cioè lavorare su se stessi, e ambientale o di comunità. L'obiettivo del sciamanesimo è questo, in pratica.
Senti, invece tecniche un pochino più hard per entrare in contatto diretto con queste entità invisibili, sottili, come le vuole, come ad esempio alcune sostanze, piante sacre. Io ho visto, ci sono in Italia molti centri dove dico ti facciamo fare l'esperienza della ayahuasca, queste cose qua. Ecco, di cosa mi spiega bene cosa ci hai detto questo fenomeno? È un gioco fricchettone come tanti, o è una roba seria?
Allora, a prescindere che al momento io non ho mai utilizzato queste sostanze, anche
perché... Una volta intervistai un signore che faceva queste esperienze con grande soddisfazione, mi descriveva tutto quello che gli succedeva, vedeva i tunnel,
però
la luce.
Conosco diverse persone, io per vedere queste cose mi basta suonare il tamburo, quindi ci manca solo che prenda una di quelle sostanze, chissà dove vado a finire. Però sì, conosco decisamente molte persone che sia hanno praticato, sia le propongono, perché per esempio anche lo sciamano peruviano, lui le propone in Perù, per esempio, questi percorsi. Il discorso a me a volte lasciano un po' perplessi, perché il rischio è sempre di finire in una moda. Provo a spiegarmi, nel senso che fatte in Sud America queste cerimonie durano delle settimane. C'è tutta una preparazione spirituale per affrontare questa pianta.
No, qua un weekend uno va in una spa, sì, ti danno la roba tutti insieme, stanno lì.
Bisogna sempre conoscere chi propone queste cose, poi c'è sempre anche il fatto con chi la fai questa cosa, nel senso che se anche la persona che lo propone ha un ottimo intento, è bravissima a farla, però tu lo fai in un cerchio dove ci sono delle persone che vogliono solo provare lo sballo. Come dice anche la fisica quantistica, l'energia circola, quindi viene in qualche modo anche contaminato dall'energia degli altri. E poi è vero che non creano dipendenza, però queste piante sono piante sacre, sono dei maestri, dei grandi guaritori. Loro ti danno un'indicazione, ti aiutano in quel momento, ti indicano la via, però poi sei tu che devi percorrerla. Cioè non è che ogni volta che ti senti debole devi andare a fare una cerimonia di ayahuasca, perché così...
Appunto, perché non è un integratore, ecco, questo dicevo io.
E quindi non c'è una dipendenza fisica, però magari c'è una dipendenza psicologica, perché uno dice, beh, è come andare dal dottore, no? Vabbè, ogni volta che ho una piccola cosa...
No, non funziona così, se no lo sciamano era un'alternativa al medico, non credo che sia questo.
No,
se no si chiama, è il mondo di Vanna Marchi, è un'altra cosa, penso, no?
Esattamente, non bisogna creare dipendenza. Io dico sempre che non ci sono grandi maestri, ma solo grandi ispiratori. It is the evening of the day. I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by.
Noi signori passeggeri, che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto.
Il treno va.
Si pregano i signori passeggeri di abbassare la suoneria del cellulare per non recare disturbo agli altri viaggiatori.
Non voglio entrare nella sua vita personale, ma se ha una relazione, un'amicizia, un contatto, lei dice sono sciamano, c'ho il potere, attento, oppure è una sua identità segreta come Clark Kent?
No, non sono un supereroe che tengo celata la mia, anche perché essendo anche docente in qualche modo uno potrebbe comunque rintracciare. È chiaro che con determinate persone approfondisco determinati temi, con altri non nascondo, magari ci facciamo anche una risata insieme. E magari superficialmente vengo anche preso in giro per questa cosa, ma la cosa mi fa sorridere, perché comunque va al di là del mio giudizio, va al di là di...
Non c'è mai sempre quello lì che dice fammi una magia, fammi qualcosa, fammi un viaggio astrale, fammi apparire la volpe, queste cose qua
in continuazione.
E cosa le chiedono? La cosa più paradossale e costante che chiedono allo sciamano, che di fenomeno che vogliono vedere?
Se andiamo sul lato basso di personalità, siccome lo sciamanesimo consente di aver contatto anche con anime defunte.
Ah, parlare con i morti, ecco. Cosa, sì. Raccontami, fammi dare i numeri del lotto da mio nonno. Va sempre lì, andiamo a finire.
Sì, delle guarigioni senza aver voglia di guarire, di impegnarsi a guarire. Anche nello sciamanesimo la guarigione spirituale, lo sciamano ti può dare una mano, ma se la persona non ha voglia di guarire e non ha l'intenzione di fare un percorso per guarire, è tutto inutile.
Quindi le chiedono evocazioni di anime di defunti, fammi vedere.
Sì, questo è capitato, ma è capitato anche nelle relazioni amorose che vogliono trattenere.
Il filtro d'amore, lo sciamano.
alla fine vado, torno sempre dal chiromante.
Ma alla fine, ecco, vede, che alla fine viene confusa lei con un chiromante, con uno stregone, ne so, maestri, questi che vanno in televisione e vendono, guardano i tarocchi. Sì, sì.
Esatto, non è così lo sciamanesimo, ed è difficilissimo a queste persone fargli capire.
Beh, mi rendo conto che è un po' rischioso. Lei è una persona che studia, in fondo è una ricerca anche da un punto di vista puramente culturale, antropologico, seria. Ci sono università che studiano questo, quindi non è...
Sì, è vero.
La pratica poi è un'altra cosa, ma alla fine l'antropologo che comincia a studiare, a approfondire queste cose, ha bisogno anche di fare l'esperienza. Infatti incontra lo sciamano. E quindi quello che fece...
Lo sciamanesimo, la parte esperienziale è importantissima. È un sentire, non è una cosa mentale. Lo sciamano.
Ecco, lei non trova però che si sia un pochino negli ultimi anni inflazionato questo millantare, paventare, darsi, e diventa, per molti diventa un mestiere per fare poi il maestro di vita, quello con la spada di fuoco, quello classico che lì chiedi, ti dà tanto a responso e ti fa pensare, che so, ti dà la boccetta o il feticcio o il medicamento. Esiste questa gente, però figuriamoci, basta cercare in internet sciamano e ne trova quanti ne vuole, capito?
Sì. Ma la lotta con l'ego spirituale è sempre attiva, perché fa questa...
Lei non so se si ricorda i rituali col mago Don Nascimento che faceva a Namarchi anni fa.
Mi ricordo.
Con il sale che invocavano.
Da brividire.
Invocavano tutti gli dei della santeria, facendo le cose. Però pigliavano un sacco di soldi.
No, esatto. E lì il fatto fa la cosa esattamente contraria di quello che credo sciamanico, cioè creano dipendenza. Nello sciamanesimo devono creare indipendenza, le persone devono crescere. Non possono essere
Ma lei a casa sua ha un angolo sciamanico con tutte le, diciamo, i punti di riferimento?
Assolutamente sì.
Si deve vestire anche in maniera particolare quando fa il rituale?
Ma sì, solitamente sì, utilizzo, ma soprattutto vado sull'oggettistica, perché ho degli oggetti che per me sono oggetti di protezione, anche perché facendo queste cose sono particolarmente sensibile alle energie esterne, quindi mi devo un attimo proteggere.
Se lei va a mettere il dito in qualcosa di cui poco sappiamo, poi parla sempre una persona che è scettica, però seguendo il filone culturale, lei comunque va a mettere in moto qualcosa che poi è difficile un po' anche tante volte sapere fino a che punto si arriva. Deve fare una sorta di rituale anche di protezione. Se lei va a aprire un buco da cui escono i suoi punti di riferimento, può uscire qualunque cosa da quel buco. E lei come si tutela?
Sì, non è esattamente così, cioè che va a invadere il mondo negli ultimi corpi, non è esattamente così.
No, perché ho visto un sacco di film in cui dei ragazzini giocano che poi escono fuori tutti, tipo le case maledette, quelle lì che poi bisogna lavorare di motosega, ecco, non è che succede questo.
Diciamo, no, assolutamente non succede quello, però potrebbe succedere, diciamo che tutti noi abbiamo magari dei vuoti energetici all'interno di noi. E questi vuoti energetici, se sono grandi, vengono riempiti da energie che non sono nostre, energie esterne. Quindi il mio lavoro è un lavoro su me stesso, fare in modo che questi vuoti energetici dentro di me siano meno possibili, e quando affronto queste cose essere pronto, essere risoluto, essere...
Quindi una cosa tipo vampiri, diciamo, se non si sta attento ti portano via, se sei sprovveduto è un po' come Mangiamorte di Harry Potter.
Non è così, però magari stanchezza.
Il mio livello di riferimento, vede, è molto basso. Ma io ho presente Mangiamorte che vanno sopra Harry Potter e ti succhiano, non si capisce che, poi uno sta male, capito? Più o meno è la stessa cosa.
Sì, beh, in realtà diciamo che molti film si sono poi basati sulle culture sciamaniche, cioè per esempio Al di là dei sogni con Robbie Williams è un film estremamente sciamanico, dove si vede l'al di là da questa cosa, mm-hmm. Ed è meno, diciamo, meno pulp rispetto...
Lei l'ha visto l'al di là, come è fatto? Scusi la domanda banale, però mi viene la curiosità.
Allora, sì, diciamo che in realtà noi non abbiamo i sensi per poter vedere veramente com'è l'al di là. Noi possiamo fare, ci sono dei viaggi sciamanici precisi per fare questa cosa.
Andate e ritorno.
Avere la percezione, assolutamente, certo. Sottofirmato, per avere la nostra percezione dell'aldilà. Però è una percezione, perché noi non abbiamo sufficienti per poterlo essere, perché è qualcosa che è troppo al di sopra di noi, però possiamo percepire qualcosa, però è una cosa molto personale.
Lei è riuscito con questa sua pratica a gestire con maggiore serenità quello che è il grande dilemma della nostra vita, che a un certo punto la vita finisce e uno può fare sia un atto di fede, pensare ci sia un mondo collegato a quello che abbiamo agito in vita, sia un atto di totale nichilismo dicendo non c'è niente, chiudo gli occhi e mi si spegne tutto, comunque sia sono tutte ipotesi. Ecco, lei si è fatta un'ipotesi un po' diversa rispetto a queste due e riesce a vivere con più serenità, come gli sciamani di vera tradizione, questo dilemma che in Occidente soprattutto difficilmente ci abbandona, a meno che uno non ha una fede smisurata.
Chi pratica sciamanesimo su questa cosa ci lavora tantissimo, e io ci ho lavorato tantissimo e ho la mia idea su questa cosa, quindi io sono convinto che sia un barco, quando non moriamo, un barco che nel giro di un mese solitamente riusciamo a individuare dopo essere defunti e oltrepassare. In questo varco arriviamo nella luce.
Lei ha una sua vita sociale?
Sì, ho una mia vita sociale. Ho anche un lavoro ordinario, quindi non
Però vede che ha una doppia identità per forza. Sì, qualunque lavoro faccia, non è che può andare lì e suonare il tamburo sciamanico. Deve adattarsi a una realtà convenzionale.
È vero, forse in questo momento bisogna di bilanciare un po' il lato spirituale con il lato materiale, perché comunque lo sciamanesimo è qualcosa di estremamente pratico. Cioè,
però dovrà mangiare anche lo sciamano alla fine, quindi qualcosa deve fare.
Esatto.
A meno che non è riuscito a risolvere anche questo problema, non lo so.
Poi sì, poi magari un giorno mi dedicherò solo alla parte spirituale. Per adesso lascio fluire, lascio andare le cose come... Mi sto godendo il viaggio, diciamo.
Va bene, io lascio godere il viaggio e mi sto godendo anche il mio. È stato interessante, sa, mi faccio qualche domanda così, a forza di incontrare persone, alla fine uno si chiede ma dove vado, da dove vengo, cosa faccio. Adesso lei qualche approfondimento e qualche risposta un po' me l'ha data. Buon viaggio, a presto, grazie.
Buon viaggio, grazie.
Quando io mi encontrava preso na cela de uma cadeia, foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias em que apareces inteira. Porém lá não estavas nua e sim coberta de nuvens. Terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria? Ninguém supõe a morena dentro da estrela azulada, na vertigem do cinema. Mando um abraço pra ti, pequenina, como se eu fosse o saudoso poeta e fosses a Paraíba, terra, terra, por mais distante. Quem jamais te esqueceria? Eu estou apaixonado por uma menina terra, signo de elemento terra, do mar se diz terra vista, terra para o pé firmeza, terra para a mão carícia, outros astros lhe são guia. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem já jamais te esqueceria. Eu sou um leão de fogo, sem ti me consumiria a mim mesmo eternamente, e de nada valeria acontecer de eu ser gente. E gente é outra alegria, diferente das estrelas. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria? De onde nem tempo nem espaço, que a força mande coragem pra gente te dar carinho durante toda a viagem que realizas no nada, através do qual carregas o nome da tua carne. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais esqueceria? Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria?
Si ricorda che è attivo il servizio di prenotazione via mail all'indirizzo il treno va @radio24.it.